Eric era una persona particolare, La sua storia. Inizio dicendo due o tre cose di lui in modo da capirci, poi magari tento un excursus sul libro, che è vero che è denso, però ha questo pregio di tutti gli anglosassoni, però Eric in particolare, di essere chiaro. No? Può sembrare in alcuni passaggi troppo semplice, però uno lo prende e lo legge, non ha il vizio, diciamo così, della riflessione marxiana, politologica, europea, di essere estremamente complicata nel linguaggio. No? Gli americani, che sono tendenzialmente degli insegnanti, ed Eric era un attivista insegnante, oltre che un sociologo, un filosofo, era fondamentale per lui, come per molti altri americani, come David Harvey o altri, essere chiari e anche interessare, cioè non usare un linguaggio troppo fumoso, non dare per scontati. Infatti, questo libro è un libro senza note, come dire, senza approfondimenti, proprio per tentare di dare un quadro anche un po' provocatorio per scatenare una discussione. Io ho incontrato il manoscritto di questo libro, che era molto, molto minore di questo. Questo libro non esiste in nessun'altra lingua come pubblicato, è l'unica edizione al mondo. Perché Eric ne ha fatto questa edizione finale, che però in inglese non è ancora uscita, uscirà per Verso, credo a breve, sia negli Stati Uniti che in Inghilterra. Quindi è l'unica versione che esiste, perché questa composizione complessiva è della fine della vita di Eric. Io ho incontrato precedentemente un manoscritto che si intitolava appunto Come essere anticapitalisti nel XXI secolo, che era più ridotto. L'ho pubblicato in italiano prima che Eric facesse questo, infatti poi ho dovuto rifarlo e abbiamo cambiato il titolo per questo motivo. Eric l'avevamo conosciuto su indicazione di Vittorio Rieser, che era, non so se sapete chi era Vittorio, no? Quaderni Rossi, L'operaismo italiano, Panzieri, con cui facevamo una rivista, anche con Matteo, facevamo una rivista negli anni 2000 in relazione col sindacato, e Vittorio disse: ma io nell'inchiesta, nella conricerca, mi ispiro all'analisi di classe di Eric Right, che è un sociologo americano, in italiano non è tradotto, perché lui ha avuto la capacità di mantenere fermo la centralità della classe per la lotta politica e per il socialismo, però non si è sottratto a capire com'è questa classe veramente, no? Infatti il libro più importante di Eric degli anni 90 si chiama Class Count e analizzava le classi sociali negli Stati Uniti, in Canada, in Norvegia e in Argentina in maniera molto... Eric aveva un gruppo di studiosi sudamericani che lavoravano con lui, americani, europei che lavoravano con lui, e gli faceva fare inchiesta, Walmart, le donne delle pulizie, insomma, quindi il tema è teorico, ma è pieno di contatti con la realtà. Infatti poi troverete a metà del libro c'è proprio anche una specie di programma politico, una specie di punti fondamentali che di un programma che anche un partito, in effetti, per esempio Corbyn, che va alle elezioni giovedì, cioè un pezzo, come dire, del programma di Corbyn lo trovate dentro lì. Eric, io ho trovato questo libro sul suo sito, perché lui metteva tutto, anche se poi pubblicava, e rendeva tutto disponibile. Il primo testo, che è molto meno chiaro di questo. Poi io a quel punto l'avevo tradotto e gli ho detto: ma vieni in Italia. Era venuto in Italia, no? E lo portavano in Italia il mondo accademico. Era venuto qui vicino a Padova a fare un ragionamento sulle cooperative. perché lui era anche uno studioso dell'economia cooperativa, insomma, aveva una visione della cooperazione italiana un po' idilliaca come hanno gli americani, no? Però non è che era così ciuccio, cioè sapeva che la COP non era la stessa cosa della cooperazione degli anni inizi del movimento operaio, però la cooperazione italiana gli era sempre molto interessata perché in Italia c'è stata un'esplosione della cooperazione e si era spinta a gestire direttamente la produzione, la cooperazione, no? In caso di Reggio Emilia e anche altri casi. E poi era venuto in statale a Milano a fare un bel seminario in inglese per gli studiosi e gli studenti che sapevano l'inglese, cioè, no? E io quando l'ho invitato ho detto, ma ascolta, ma tu scrivi delle robe che a noi ci servono politicamente, ai sindacalisti, agli attivisti politici, lui è tutto contento e dice... Io quello cerco, no? Infatti in Argentina, nelle fabbriche occupate, autogestite, in Brasile, durante i forum, lui era stato tradotto sia in portoghese che in spagnolo e veniva discusso come andrebbe discusso, cioè sui temi della classe, no? E poi dopo questo abbiamo tradotto anche Capire la classe, che invece è un libro accademico, il dodicesimo capitolo risponde a alcune cose che ponevi tu di questo, che è un libro invece molto più difficile, con le note. Sto traducendo il libro più importante di Eric, che si chiama Envisioning Real Utopias, cioè Immaginando le Utopie Reali, che è del 2010, che è il libro più significativo, che mette insieme tutte queste cose qua. Comunque, questo libro, che è veramente molto importante e molto significativo, lui si è rimesso a riscriverlo perché io l'avevo invitato in Italia, ma aveva... Era contento di venire, avevo trovato anche i soldi, spremendo un po' di nostri deputati dicendo tirate fuori quattro soldi, discutiamo di minchiate, portiamo invece uno interessante che viene discusso in tutto il mondo. In questo momento Syriza in Grecia sta traducendo in greco le opere di Wright, l'ho scoperto ca per caso a Transform a settembre, interessante, no? In spagnolo è tradotto. E lui mi ha telefonato, mi ha scritto purtroppo nel mese di febbraio e mi ha detto: ho comprato il biglietto, no? A giugno ci vediamo. Mi ha detto: guarda, sono riuscito a farglielo pagare all'Università di Copenaghen perché vengo in Danimarca a fare una serie di conferenze, così voi di Punto Rosso non pagate il biglietto intercontinentale. Era anche un militante, no? Sapeva che noi eravamo degli squattrinati senza una lira. E dice: lo facciamo pagare ai danesi all'Università di Copenaghen che sono pieni di soldi. Perché ai danesi? Perché lui era un esperto del piano Maidanar, dopo ne parliamo, della socialdemocrazia scandinava e aveva fatto degli studi interessanti. E pomeriggio mi riscrive e mi dice: non posso più venire, no? Mi ha chiamato il mio medico, ho la leucemia fulminante. Però dice guarisco, cioè non esiste che mi ammazza, perché lui era uno così, un po' hippie, nato nella protesta nella guerra contro il Vietnam, metteva insieme una specie di comune di persone, tutti i sabati tutti gli studenti andavano a casa sua a magnà e a discutere. Studenti che hanno fatto delle cose molto interessanti. Ho un libro per le mani di un suo studente che è sulla sovranità popolare contro il sovranismo. Tutti i temi, no? Che ci interessano. E niente, il 23 gennaio è morto, non ce l'ha fatta, il trapianto. Però siccome diceva che non moriva, ma lo sapeva, tra l'altro ha aperto un blog della sua morte, no? Da quando ha avuto la leucemia, quando è morto. Tutti i suoi amici potevano intervenire su questo blog, seguire le visite mediche. Ha scritto delle lettere ai nipoti prima di morire, una settimana prima, che sono spettacolari, dicendogli di immaginare per, non so, un paio d'ore al giorno di essere delle scimmie, non degli esseri umani, e vedere come ci si comporta. Delle cose bellissime, devo dire, è una persona molto particolare, no? Tornerò ad essere polvere di stelle, le ultime parole che ha detto, e poi se n'è andato. Ateo totale, ovviamente, quindi senza dimensione religiosa, però una dimensione, come dire, naturale di tipo... Vabbè, però lui si è messo a scrivere questo libro perché ha detto, però può darsi che muoio, e quindi ho bisogno di specificare che cosa. Lui è partito dal fatto che i danni del capitalismo sono sempre più evidenti. Non è tanto una questione di sottovalutare il consenso che il capitalismo ha. Figuriamoci, no? Il capitalismo è stato rivoluzionario anche per Eric, ha creato enorme ricchezza e questa enorme ricchezza ha creato grandissime aspettative nelle persone, figuriamoci. Quindi, però i danni del capitalismo sono sempre più evidenti e sono anche dei danni globali, no? Faceva bene a ricordare il riscaldamento globale, ma insomma non solo. Il capitalismo, come dire, nel creare la più grande ricchezza, crea la più grande disuguaglianza. Questo non è un pensiero nuovo. Aggiungeva però Eric, ha creato però una varietà di risposte, no? E le varietà delle risposte è il punto da cui parte. La varietà delle risposte, pensando che il capitalismo, e questo è un altro punto che diceva anche lui, ma vediamolo in una maniera più semplice, poi diventa più complicato, ma si spiega anche meglio, non è tutto, perché se il capitalismo è tutto, se ha ragione Tronti, cioè la più grande intelligenza sociale mai avuta nella storia, noi siamo morti, perché se la più grande intelligenza ce l'ha il capitalismo, come dire, noi siamo sempre un po' più scemi e quindi non riusciremo. Quindi,
Sempre giù.
certo, l'invito di Wright era, come dire, proviamo a pensare che non sono più intelligenti di noi, no? Proviamo a pensare che il capitalismo in verità non è che funziona per chissà quali grandi piani o costruzioni, ma anche perché, come dire, no? In questo meccanismo economico potentissimo che ha messo in campo, questo meccanismo economico si investe tutto il resto, però è un meccanismo economico, no? Dice non è tutto, non è la vita delle persone totalmente, è un modo molto efficiente per chi ci guadagna, attenzione, e questo è il punto iniziale, di dominare l'economia. Però sempre più, e questo è il punto iniziale, i danni che sta procurando a livello generale e a livello anche individuale sono sempre più presenti. Infatti dice la varietà di risposte al capitalismo, che c'è sempre stata dal punto di vista, parte da un punto che è la resistenza al capitalismo. La resistenza al capitalismo non è che nasce da un'idea alternativa, no? Poi ci saranno anche le idee alternative. Nasce dal fatto che le persone che sono danneggiate dal capitalismo resistono. Ovviamente pensava in primo luogo al movimento dei lavoratori, che non è che pensa subito a costruire il socialismo o altro, però resiste col sindacato, con l'organizzazione delle mutue e via dicendo, resiste al fatto che lo sfruttamento del lavoro non ripartisce sul lavoro la valorizzazione del capitale, il capitale se la tiene e anzi il capitalismo delle origini, il capitalismo però comunque, e la dimostrazione è anche la crisi, è come dire, come si dice, non è molto contento di distribuire, cioè distribuisce quando è costretto, non so come dire, infatti poi vedremo. Quindi la resistenza al capitalismo è uno dei tratti fondamentali. La resistenza al capitalismo e fuggire dal capitalismo, che è un'altra strategia, secondo Wright, di risposta, ci sono sempre state, cioè alcuni grandi comparti resistono al capitalismo, altri immaginano che dentro a una struttura capitalistica si possa però costruire un'isola felice, tra virgolette, però prendiamola più sul serio. Wright le prendeva molto sul serio queste cose, non è la comunità degli hippie, è anche l'idea che si possa costruire un qualcosa di diverso e cercare di sopravvivere in questo qualcosa di diverso e lì costruire dei rapporti non per forza, come dire, segnati dal capitalismo, cosa molto difficile ovviamente. Resistenza e fuggire dal capitalismo non riguardano le regole del gioco, dice Wright, e la questione del sistema sociale, riguardano appunto la resistenza delle persone ai destini individuali. Il movimento anticapitalistico, il movimento operaio, il movimento socialista, non solo però, ha costruito però delle strategie per rispondere al capitalismo, no? Per superare il capitalismo, smashing capitalismo, cioè rompere il capitalismo, quella più famosa, più importante, che Wright non sottovaluta, non è che è contrario a questa, può succedere, figuriamoci, quello era rivoluzionario statunitense, che sono spesso radicalizzati, no? Non è che, come dire, aveva una concezione negativa della rivoluzione d'ottobre o pensasse che oggi non è più possibile che nel mondo da
Anzi.
qualche parte succeda una rivoluzione,
Anzi.
una rottura col capitalismo. La rottura col capitalismo tradizionale, però, per Wright ha posto due problemi. Uno, oggi è difficilmente pensabile come una strategia mondiale per uscire dal capitalismo, proprio per l'obiezione che dicevi te, cioè la questione globale, poi vediamo lo Stato-nazione, ma la questione generale globale rende assai difficile una strategia globale fondata sullo smashing, cioè sulla rottura col capitalismo, a meno che questa rottura non sia una rottura generale di crisi strutturale ambientale. Wright alla fine di questo libro, che è davvero molto denso, però io vi invito a spendere 10 euro e a leggervelo, può avere una risposta autoritaria. Infatti siamo di fronte a questo, no? Cioè la disperazione, la paura, la rottura effettiva, il crollo effettivo di interi pezzi di società ha spesso una risposta di chiusura, non una risposta solidale. Comunque lo vediamo dopo. La rottura del capitalismo non è una strategia globale. Cosa ha fatto però la resistenza al capitalismo nella sua storia? C'è una visione storica, però è da sociologo, no, in questo libro. Poi Wright era un grande stimatore di Gramsci, aveva letto Gramsci con molta attenzione e quindi aveva una concezione storica attenta su questi punti.
Quello che
Però,
sentiamo molto spesso.
sì, però però aveva fatto per esempio tre corsi a Madison, cioè aveva come è in tutto il mondo, tranne che in Italia, cioè Gramsci è studiato dappertutto, meno che da noi, però questo è un problema di come è conciato questo paese. Comunque, la rottura col capitalismo non può essere una strategia globale. L'altro grande problema che riguarda l'altro grande tema qua dentro è che la rottura storica che c'è stata a livello globale col capitalismo, cioè la rivoluzione russa, ma anche la rivoluzione cinese e via dicendo, ha dovuto, voluto, questa è tutta una discussione che però Wright non affronta, tra virgolette, diciamo così, sacrificare la questione della democrazia alla questione del controllo del potere politico e dello Stato, no? Se riguarda le regole del gioco e il superamento di un sistema sociale, riguarda il problema del potere. Questo è il punto centrale per Wright. La resistenza al capitalismo e fuggire dal capitalismo non riguarda il problema del potere, riguarda la difesa delle proprie condizioni. Se noi pensiamo di superare il capitalismo e di costruire una opzione politica alternativa e anche sociale, riguarda la questione del potere. La rottura col capitalismo nelle forme storiche del comunismo del Novecento, del socialismo reale del Novecento, ha di fatto, e storicamente è inconfutabile, come dire, assolutamente sacrificato la questione della democrazia e della partecipazione popolare alla questione della conquista e della gestione del potere politico. Questi due problemi, secondo Wright, sia da un punto di vista storico che da un punto di vista della auspicabilità per i temi, per com'è oggi il mondo, per le condizioni in cui siamo, rendono difficile utilizzare lo smashing capitalism come strategia, diciamo, globale. Le altre due strategie, queste sono interessanti perché nella prima stesura ce n'era solo una, non due. Le altre due strategie che Wright mette in campo, che sono state storicamente costruite in risposta al capitalismo per la sua sostituzione, tra virgolette, per un cambiamento radicale, sono state smantellare il capitalismo e temperare il capitalismo. Entrambi sono elementi della socialdemocrazia, cioè entrambi sono elementi, anzi, potremmo dire che storicamente la socialdemocrazia nasce con un'ipotesi di smantellamento del capitalismo, cioè la costruzione consecutiva di un aumento del potere sociale dei lavoratori, del movimento dei lavoratori, la conquista attraverso un fortissimo partito socialista, attraverso le elezioni o comunque attraverso processi politici del potere statuale, del potere sociale, portava alla possibilità di smantellare le strutture fondamentali dell'economia capitalistica e quindi introdurre un processo di sostituzione, di trasformazione dell'economia capitalistica in un processo graduale di costruzione del socialismo. Ha in mente la Scandinavia, ha in mente il piano Mainder, ha in mente l'idea della socialdemocrazia, diciamo, non ancora arresasi al liberismo, della trasformazione del capitalismo attraverso la destrutturazione via via progressiva delle sue strutture fondamentali. E quindi il punto che rimane valido per Wright, se il capitalismo è essenzialmente un modo di dominare l'economia, noi avremo una società diversa se questa società diversa sostituirà il dominio del capitalismo sull'economia con un altro sistema di dominio dell'economia. Infatti, in questo libro definisce tendenzialmente il socialismo come il capitalismo, come un modo per gestire l'economia, non l'intera società. Però la socialdemocrazia non ce la fa e, come dire, lo smantellamento del capitalismo diventa taming capitalismo, cioè il temperare Prodi, non mi ricordo più quando, ma mi pare nel 90, non mi ricordo più, con Letta scrisse un libro che si chiamava Temperare il capitalismo, se non sbaglio. Cioè l'idea che ebbe l'Ulivo mondiale, che ebbe la socialdemocrazia mondiale, ma l'idea di Giddens, no? Della terza via, di Tony Blair, insomma, l'idea che, non come dice Wright, no? In una società giusta ogni persona dovrebbe avere uguale e ampio accesso ai mezzi materiali e sociali necessari per vivere con un'alta qualità della vita. Che disse la socialdemocrazia? Che bastava che le persone avessero pari opportunità. Ancora adesso è così. Renzi ce la sminchia con le pari opportunità, tutti ce l'ha il merito. Cioè, no, se tutti partono uguali formalmente, ma non partiranno mai formalmente uguali, no? Capire la classe. Cioè, Eric è un analista della classe. Il capitalismo è fondato sulla differenza di classe e sulla disuguaglianza. Non esiste. Lui viene dalla società statunitense, la società più classista del mondo, forse dopo quella inglese, che forse è più classista. Io vi ricordo che in Inghilterra fino al 48 le classi dominanti votavano due volte. Nessuno se lo ricorda, questo l'ho fatto qua. Diedero il voto a tutti, però siccome è una società classista e chi è più ricco ha più interessi, i ricchi votavano sopra un certo livello, votavano due volte. Certo, piano B. Votavano due volte, certo. Sì, due schede votavano. Però gli inglesi sono pragmatici, no? Io sono ricco, ho molto più da perdere di te se va male la società, per cui tu. Io non ti avrei fatto votare che sei un operaio del cazzo, però siccome mi costringono a farti votare perché c'è la democrazia e non c'è, no, devo dartela, io però voto due volte. Era così, non è che l'hanno fatto veramente. Però la socialdemocrazia ha mollato sullo smantellamento, no? E accettandola l'idea delle pari opportunità, del fatto, Eric parla di binomi, no? Democrazia e libertà. Comunità, solidarietà, eguaglianza, equità, che sono due robe diverse. No? Gli inglesi distinguono le parole perché è nella loro tradizione. Insomma, la confusione voluta tra l'eguaglianza e l'equità, tra un'eguaglianza reale e l'uguaglianza formale dettata dal diritto, è chiaramente ha nascosto. Qui siamo in pieno Marx, no? Cioè, Marx in una forma più primitiva, però insomma, no? Il bourgeois e le citoyen, no? Cioè, l'idea, la differenza sostanziale tra la democrazia reale borghese dei ricchi e la democrazia formale che rendeva tutti uguali già ai tempi di Marx. Quindi, questo elemento ha reso il passaggio tra lo smantellare il capitalismo e il temperare il capitalismo. Nel processo storico della fine dei 30 anni gloriosi, cioè del compromesso tra capitalismo e movimento operaio, che è particolarissimo, Noi, siccome siamo nati e cresciuti in questo compromesso, in quei 40, 30, 40 anni, ci siamo abituati a pensare, anche Piketty, che quella roba lì era la normalità e, no, e il resto era strano, che la crisi successiva era una negazione. Ma il capitalismo nella sua storia è stato sempre quello che è adesso, cioè feroce, selvaggio, creatore di disuguaglianze, e lo era anche prima. E solo 30 anni una roba diversa, costretto dalle lotte enormi del movimento operaio, dall'organizzazione, qua ha ragione secondo me Eric, la contesa reale sul potere economico e sociale fatta dalle strutture politiche e sociali del movimento operaio che aveva conquistato lo Stato, per esempio in Svezia, no? Per cui, come dire, in Svezia si arrivò a prospettare un piano Majdan, che trasferiva la proprietà privata dei mezzi di produzione ad una proprietà sociale, una proprietà pubblica. Addirittura, no? Non a caso è saltato, non a caso Olaf Palme ci ha rimesso la vita e tutto il re, certo, ma anche questo dice Erika nel libro, alla fine lo vedremo, tutto questo è una bella roba, ma il capitalismo reagisce, no? Reagisce sempre, reagisce. Comunque, restiamo sulla varietà degli anticapitalismi, smashing che non funziona. Escaping e resisting, che sono le forme fondamentali di resistenza, del tutto smantellare, mitigare, sono tutti elementi che, secondo Wright, escluso smashing ovviamente, possono essere riarticolati in una nuova articolazione legata ai tempi e alla crisi che abbiamo per eroding capitalism. Cioè, la prospettiva è erodere il dominio del capitalismo attraverso sistemi e articolazioni complesse di proposte politiche e sociali, tale per cui l'erosione del capitalismo può portare ovviamente a incrinare il dominio del capitalismo nell'economia, che non significa in nessun modo il mercato, altro elemento. Wright tenta in questo libro, ma anche negli altri, di smontare delle cose che nella vulgata, ma anche spesso in un ragionamento passato, sia del marxismo tradizionale, ma anche del ragionamento politico di sinistra, vengono considerati come elementi scontati e contrapposti, no? Per esempio questo, no? Il considerare il mercato e il capitalismo come la stessa cosa. Cioè, per Wright non è affatto così. Il mercato alloca nel modo migliore le risorse in alcuni casi, in molti casi. Fa l'esempio, se io devo comprare dei biglietti del teatro, probabilmente, essendo il teatro sul mercato, non nel teatro pubblico gratuito, funziona meglio il mercato per comprare, per vendere i biglietti o per vendere il pane o per altre cose. Funziona molto peggio se devo strutturare i comparti fondamentali dell'economia. Quindi il capitalismo domina per l'interesse privato e la valorizzazione del capitale l'economia nella sua totalità, e ovviamente, come dire, tende a dominare il mercato e costituisce in realtà e anche in apparenza e anche in una forma ideologica una società complessiva di mercato. Qui Wright riprende un altro grande che si chiama Karl Polanyi, che è un sociologo, un economista non marxista molto, molto interessante, che ha scritto un libro che oggi andrebbe riletto, che si chiama La Grande Trasformazione. Però noi non dobbiamo confondere le due cose, perché in un'economia, per esempio, socialista, il mercato non è che scompare, no? Può comunque funzionare. Ovviamente non deve funzionare come funziona oggi il mercato, che in tutto e per tutto gestisce più ideologicamente, per certi versi, l'intera partita, perché Wright non è così ingenuo, e tutti noi abbiamo mai imparato nella crisi che non c'è mai stato il libero mercato vero nel capitalismo, no? Il capitalismo è fatto da monopoli, da oligopoli, insomma, che il mercato è una fantasia, insomma, è una fantasia originaria la libertà assoluta del mercato, no? Mi pare che da questo non me lo ricordo più, ma mi sa che in un certo punto lui utilizza la Merkel. La Merkel diceva che bisogna costruire una società che si adatta al mercato, e invece dice che bisogna costruire un mercato che si adatta alla società e non il contrario. Quindi, come dire, la strategia dell'erosione del capitalismo è la strategia che propone, insomma, che mette lì come. E chiaramente la ragiona come una transizione lunga. Questo è chiaro che non è una cosa, non ha gli stessi, la stessa temporalità e la stessa proceduralità dello smashing capitalismo, no? In qualche modo Wright dice è come la transizione che è avvenuta tra il feudalesimo e il capitalismo che noi dobbiamo in qualche modo immaginare. È evidente che questo, qui c'è una contraddizione che lo stesso Wright aveva presente e si vedrà nell'ultimo capitolo, che è quello che ha scritto più velocemente, che a quel punto sapeva che il trapianto non aveva funzionato e sarebbe morto, che ovviamente ha più problemi, ma non solo perché stava per morire, ma perché è il tema più difficile, cioè quello del soggetto che fa la trasformazione o dei soggetti, perché quello che diceva lui prima, è chiaro che quello lì è il problema di tutti, no? E comunque l'erosione del capitalismo ha questo tipo di temporalità. Diciamo che qua c'è un problema, che il riscaldamento globale, la crisi ambientale ci dà questi tempi. Questa è una novità è una novità dell'oggi, non so come dire, no? La crisi ambientale è talmente forte che, come dire, i tempi tra la possibilità di gestire questo passaggio in maniera solidale e democratica, perché poi veniamo e concludiamo con questo, questa è l'ipotesi di Wright, e il fatto che invece questa transizione avvenga in forma autoritaria, in forma distruttiva, in forma elitaria, in forma militare, nella forma peggiore di questa cosa, perché comunque questa trasformazione potrebbe avvenire data la crisi del capitalismo, questo è molto più evidente per noi, ed era evidente anche per Wright, che aveva di fronte un po' prima, devo dire, della fine, alla fine era più pessimista, però le ha viste tutte e due, no? Il socialismo del XXI secolo in America Latina, che spingeva invece per una trasformazione propositiva dentro una crisi profonda come era la società latinoamericana, e la stessa società latinoamericana che ci fa vedere che c'è anche l'altra faccia, no? Come c'è Lula, c'è Bolsonaro. Entrambi vengono dalla stessa crisi sociale che c'è in Brasile, e per certi versi pezzi delle stesse classi, e vedremo che Wright analizza questa cosa, hanno appoggiato prima uno e poi l'altro. Questo è molto interessante. E quindi, come dire, l'erosione del capitalismo ha questo tipo di transizione lunga, di durata lunga, che ha questo tipo di problema. Però il punto è, il socialismo che cos'è a questo punto? È una democrazia economica, per quello il titolo è lungo. Cioè, è una democrazia economica. Il titolo l'abbiamo discusso con Eric, perché diceva non posso, non posso reintitolare come l'altro libro, no? E lui dice, in effetti, il libro parla soprattutto del socialismo e della democrazia, come rimetterli in comunicazione, no? Perché questo è il tema vero, come riaggancio i due termini. E allora, come dire, il socialismo è una democrazia economica, perché al contrario il capitalismo si riempie la bocca della democrazia e in qualche modo la utilizza, ne fa il panegirico nei sistemi elettorali, tutto quello che volete, ma quando ma sulla produzione, la democrazia non esiste. Non ha mai neanche teorizzato che dovesse esistere. E nella crisi il capitalismo stesso ti dice che non esiste nemmeno troppa democrazia nella società se la crisi incombe, no? Cos'è che era JP Morgan che diceva in Europa non usciamo dalla crisi perché le costituzioni sono troppo democratiche per permetterci questa questione. Quindi il socialismo è una democrazia economica. Ed è una questione di potere, anche qui, no? Lui fa delle forzature, ma queste forzature sono forzature, per essere chiaro, per provocare, poi bisogna approfondire. Nel capitalismo prevale il potere economico. Il potere economico informa il potere di qualsiasi genere, quello è il punto cruciale, ma questa è una imposizione e un'impostazione del sistema capitalistico. Nello statalismo, dice, E questo è un problema per la democrazia, però è stato un elemento anticapitalistico. Prevale il potere statale anche in economia, che in qualche modo contrasta il capitalismo, ma difficilmente produce o mantiene o sostiene elementi democratici. Nel socialismo deve prevalere il potere sociale, no? Adesso, questa è chiaramente una forzatura, una semplificazione. Potere economico, capitalismo, potere statale. Nello statalismo potere, come dire, gestione autoritaria dell'economia in funzione pubblica e invece il potere sociale nel socialismo. Ovviamente Wright ha in mente anche le esperienze di autogestione e via dicendo. Quindi il socialismo di fatto coincide con una democrazia economica, partendo sempre dalle robe minime, no? Anche se poi dopo non è che Wright non pensi che il potere economico pervade tutto il resto, no? In questo senso rimane un marxista tradizionale, lo dice alla fine della sua vita. Io comunque sono rimasto sempre un marxista tradizionale, ho sempre pensato che la lotta di classe fosse al centro, che l'economia fosse la struttura della società e che, come dire, la lotta tra lavoratori e capitalisti è il punto centrale. Però tutto questo diventa più complicato. E quindi il socialismo è una democrazia economica, così come il capitalismo è un modo di dominio autoritario dell'economia. Poi è anche altro, però se riuscissimo a vederli così, forse avremmo più possibilità di pensare che è possibile. Perché il tema cruciale di questo libro è come faccio, dice Wright, io riesco, tanti riescono a descrivere bene come il capitalismo fa male alle persone, distrugge la società, distrugge la natura. Tanti riescono a immaginare un altro mondo, no? Non è impossibile, no? Anche in maniera concreta, pochissime riescono a dirmi come vado da uno all'altro. Cioè, la transizione è il tema, no? La transizione è il tema vero. Allora lui dice: butto lì delle cose che possono essere degli elementi, però visti in quest'ottica, non visti in generale, in questo senso diventano delle cose che escono un po' dal dibattito che si contrappone spesso anche da noi. Il reddito di base è incondizionato. Cioè il punto è che il diritto al reddito non dipende dal lavoro, non solo dipende dal fatto che sei vivo, ma è un diritto nel senso che è un diritto a vivere. E quindi il reddito di base incondizionato è uno strumento politico fondamentale del potere sociale. Quindi la lotta politica per il reddito di base è una lotta che è in senso socialista, no? In senso socialista, va tenuto presente così. Poi si può approfondire. L'economia cooperativa di mercato, cioè l'economia che si confronta con il mercato, ma viene gestita in maniera cooperativa e non in maniera autoritaria e gerarchica di tipo capitalistico, soprattutto radicata a livello locale. Adesso vado molto veloce, ma tutti elementi che sono costitutivi. L'economia sociale e solidale, invece, che non è legata alla valorizzazione del capitale, come è invece legata all'economia cooperativa di mercato, che deve produrre profitto e deve produrre bilancio. Ovviamente il reddito, pensatelo sempre, funziona come elemento stimolante di questi due elementi, perché se i lavoratori nell'economia cooperativa di mercato e i lavoratori nell'economia sociale e solidale hanno un reddito di sopravvivenza che è legato alla soglia di povertà, l'idea del reddito incondizionato, del basic income che ha Wright, è l'idea di Philip von Paris. Feltrinelli, Il reddito di base, un libro molto interessante, molto utile che va letto. Philip von Paris, che era amico, che è ancora vivo, meno male, amico di Wright, l'impostazione è quella lì del reddito di base. Quelli lì funzionano perché i lavoratori di un'economia sociale e solidale che non hanno profittabilità in un'economia che rimane capitalistica, non è che qui siamo nel socialismo, lui sta pensando alla transizione. Se hanno il reddito di base possono mantenere quel tipo di occupazione, altrimenti non lo possono fare. Così anche l'economia cooperativa di mercato, che spesso non ce la fa nella competitività e nella concorrenza, che ovviamente il capitalismo gioca su questo. Pensate a quanta impresa sociale, tra virgolette, in Italia è in enorme difficoltà proprio perché di fatto deve restare sul mercato, soprattutto rispetto al mercato del lavoro, per esempio, o altro. Democratizzare l'impresa capitalistica, Cioè, non si può abbandonare la battaglia per le regole sul lavoro, la salute sul lavoro, tutte cose che non a caso il liberismo ha smantellato, tutte cose che vanno riconquistate, secondo Eric, no? Cioè, insieme a questi elementi di destrutturazione, l'impresa capitalistica non può essere lasciata a se stessa. La finanza, la banca come servizio pubblico e non come servizio privato, l'organizzazione economica non di mercato, la fornitura di beni e servizi direttamente da parte dei cittadini, la produzione collaborativa peer-to-peer, quindi tutto l'elemento digitale, la conoscenza come bene comune, elemento centrale nella società post-industriale, chiamiamola come ti pare, no? Questi elementi, la configurazione reale degli elementi costitutivi di un'economia democratica, socialista e sostenibile, oltre il capitalismo, sarà il risultato di un processo di sperimentazione democratica esteso nel tempo, dice. Cioè, se queste cose crescono e la sperimentazione di come si articolano queste cose sarà un fatto concreto, non lo sappiamo prima. Come queste cose possono articolarsi. Va avanti, no? È questo problema, però, che la strategia dell'erosione con questi elementi, diciamo prima, non è che il capitalismo guarda, no? Cioè, se questo elemento, ovviamente, se questi elementi davvero funzionano in funzione erosiva, l'erosione significa anche l'erosione del profitto e quindi, in qualche modo, l'utilizzo sociale. E quindi questo scatena la reazione. E quindi qui c'è il tema centrale dello Stato. Questo è molto significativo perché Eric si è scontrato con tutti i teorici, soprattutto americani non marxisti o post-marxisti, che sostenevano essenzialmente l'elemento anticapitalistico nella auto-organizzazione alternativa della produzione. Accettando in pieno l'atteggiamento anarchico, ma la parola non va bene, in senso statunitense, della fine dello Stato, in senso di Nozick, nel senso anarchico di destra americano, non nel senso nostro, no? Per cui lo Stato minimo, lo Stato non, in verità non serve, non c'è, serve solo a regolare la violenza, insomma, a non fare in modo che quello che mi vuole ammazzare non possa farlo e via dicendo, ma l'accettazione da sinistra di questa idea, secondo Wright, è negativissima. Lo Stato, la battaglia per conquistare lo Stato, per dirigere lo Stato, è una battaglia politica fondamentale, perché lo Stato, dice, questo è qui, è Marx, è il marxismo, lo Stato è asservito al capitale, no? Nel capitalismo, il primo lavoro che fa il capitalismo, cioè il primo no, il secondo lavoro che però fa il capitalismo è di conquistare non tanto lo Stato come semplice potere politico, il reclutamento degli alti funzionari, la sacralità del diritto della proprietà privata, cioè come è costituito lo Stato moderno, lo Stato borghese, non è costituito così in maniera neutrale o terza, è costituito sulla base della costruzione capitalistica e quindi il carattere di trasformazione dello Stato, la battaglia per la trasformazione dello Stato è fondamentale. Dal punto di vista della battaglia politica per rendere possibile le cose che dicevamo prima. E quindi è come dire, lo Stato capitalistico non è progettato per le trasformazioni sociali di tipo emancipativo, dice. Esso, lo Stato, capitalistico non è progettato potremmo dire lo Stato borghese, in Europa è più chiara questa espressione, negli Stati Uniti, non è progettato per le trasformazioni sociali di tipo emancipativo, esso è sistematicamente impostato per favorire il predominio del capitalismo. Quindi è chiaro che questa roba qui non può essere. Quindi parla di democratizzare la democrazia, right? Che sembra come dire, una contraddizione in termini, ma è proprio così, perché in questo caso la democrazia è l'apparato formale delle regole del gioco. Ma la democratizzazione reale delle regole del gioco, apparentemente democratiche nella forma dello Stato capitalistico, è uno dei punti politici fondamentali. E cosa ha fatto? Cosa bisogna fare? Qui parla al contrario, no? Che ha fatto il liberismo? La riduzione degli ostacoli ai movimenti di capitale, la deregolamentazione assoluta del settore finanziario, la privatizzazione dei servizi pubblici, l'indebolimento della difesa del lavoro e dei sindacati. Questo è, che ha fatto. Tu devi fare il contrario, il rafforzamento dei sindacati, la ripubblicizzazione dei servizi pubblici, la regolamentazione durissima della finanza e imporre assoluti ostacoli alla circolazione del capitale, no? Che invece sono imposti alla circolazione delle persone. Chiaramente questi processi devono essere rovesciati, però non è che è così facile, non è che questa cosa qua è fondamentalmente il tema dell'ultimo capitolo, no? Come dire, no? Quali sono gli attori? Qui è chiaro che è la parte più debole, è ovvio, no? Però è interessante. La strategia di erosione del capitalismo dipende dall'esistenza di una rete di attori collettivi inseriti nella società civile e di partiti politici impegnati nello stesso progetto. È evidentemente una correlazione, un'articolazione di soggetti diversi. La faccio breve perché questo è ovviamente l'argomento di discussione più vivo, più interessante. Lui intanto dice, da buon anglosassone, dice quali sono gli elementi fondamentali che ci permettono di chiarire, no? Identità, interessi, valori. Le persone si muovono così perché hanno un'identità e nel liberismo, nel capitalismo, queste cose qui sono state ancora più forti. Ed in effetti è così, no? Vera o falsa, richiamo l'identità, è il segno del fine secolo, gli interessi che sono sempre più forti, che però le persone hanno, i valori che però non sono per forza legati agli interessi, non sempre coincidono. In senso positivo e in senso negativo, pensate, pensate a un fascista. Non è, no? È un fascista vero, cioè non è che c'ha degli interessi, ma per esempio i valori autoritari della supremazia della razza possono essere contrari ai suoi interessi eppure li fa valere, no? Quindi l'intreccio, dice Wright, tra identità, interessi e valori è il meccanismo che dobbiamo valutare per ragionare sugli attori sociali, su come si muovono. E allora dice: da sinistra, dal lato solidale, qui vado veloce, perché così dovete leggere l'ultimo capitolo, è superare la dimensione esclusivamente privata della vita. Questo è un elemento dalla nostra parte, chiaramente è difficile, il capitalismo ti spinge nel settore privato della tua vita, no? Ma l'intreccio tra identità, interessi e valori nel quadro del superamento della pura dimensione privata della vita assume un elemento emancipativo, perché se io devo superare la dimensione puramente privata, è chiaro che la mia identità deve aprirsi, è chiaro che i miei interessi devono essere in qualche modo relativizzati, è chiaro che i miei valori devono essere dei valori aperti alla relazione con gli altri e alla solidarietà. Costruire la solidarietà di classe entro la struttura di classe complesse e frammentate. Cioè, la classe operaia, i lavoratori non sono tutti uguali. In questo libro, che è bellissimo, che però comporta uno sforzo, lui fa una cosa che era proprio tipica sua, mantenendo la sua impostazione, prende tutti quelli che hanno parlato dei temi che sta analizzando. Qui analizza l'analisi di classe negli anni di questo secolo, che in Italia non c'è niente, tranne Stendi che si è occupato di precariato. È il precariato una classe? Vi leggo alcuni titoli. Il compromesso di classe e il conflitto negli ultimi 20 anni. Questo ti interessa, te lo prendi per forza, perché risponde in parte alle robe che dicevi. E prende tutti quelli che hanno discusso di queste cose qua, in particolare gli americani, per esempio la teoria delle microclassi, no? La classe operaia è una cazzata, è un'invenzione che vi siete fatti voi marxisti e comunisti per motivare il fatto che volevate prendere il potere, no? Alcuni americani. In verità, se noi facciamo le ricerche, scopriamo che non esiste la classe operaia, esistono gli operai che fanno quella roba lì, gli operai che fanno, e sono tutti microclassi. Wright dice: c'ha torto, non è così, perché c'è la struttura di classe, la lotta di classe, però è vero che com'è il tuo lavoro, il grado di studio, in che misura sei coinvolto nel tuo lavoro. Il lavoro di Wright in tutta la sua vita è stata l'inchiesta sulla classe, perché dentro la classe operaia, che ha formalmente, secondo noi, gli stessi interessi, come dire, potrebbe avere gli stessi obiettivi, le differenze dettate dalla frammentazione del processo lavorativo, della trasformazione capitalistica negli ultimi 50-60 anni hanno reso la classe operaia frammentata in microclassi. Per Per cui Wright dice la classe rimane la classe, va tenuta, perché altrimenti noi non troviamo un bandolo per discutere, per capire come si fa a comprendere il conflitto e il compromesso. Dall'altro lato però dobbiamo prendere sul serio il fatto che la classe è frammentata, non dire che è un'invenzione. Quindi costruire la solidarietà di classe entro le strutture di classe che sono però complesse e frammentate. E poi elaborare una politica anticapitalistica in presenza di diverse forme di identità competitive e non di classe. La questione etnica, la questione di genere, sono tutte forme di identità competitive, di conflitto, ma non sono di classe. Questa roba la sinistra l'ha lasciata spesso fuori e invece sono diventate centrali. La capacità di articolare queste contraddizioni in una forma emancipativa di solidarietà dentro una rete di soggetti articolata che ha al centro però associazioni e partito politico. Wright non smette mai di dire il partito politico è fondamentale, non è una roba che può essere esclusa, è qualcosa di fondamentale oggi per porci quel problema lì. Conclude con questo capitolo, che è quello meno forte, che però ha queste indicazioni in particolare. Ovviamente qua il tema è la democrazia vera e propria, cioè la capacità che le relazioni tra questi soggetti siano relazioni di partecipazione vera delle persone, perché l'utopia democratica, chiamiamola così, rimane al centro. Il socialismo non c'è senza democrazia e partecipazione consapevole delle persone in un quadro d'uguaglianza. Se no, ci può essere un elemento di uguaglianza, ma è qualcosa di eterodiretto e di autoritario. Finisco con il Censis. Il Censis, il 48% degli italiani ieri, nella ricerca che il Censis ha presentato ieri, che vuole l'uomo forte, che non ha bisogno di elezioni e di discussioni. Le hanno messe apposta le domande così. Che cazzo discutiamo a fare? Il problema è risolvere i problemi. Quando si ha paura e quando la dimensione della distruzione della propria vita produce identità chiuse, interessi miei contro i tuoi, valori escludenti. Questo elemento qui, la prima vittima è la democrazia. Già Ruffolo, il capitalismo ai secoli contati, disse: siamo a un punto per cui la democrazia è in contraddizione col capitalismo. Mica era un rivoluzionario. E qui noi stiamo toccando con mano. Il popolo meno capace di elaborare, quello italiano, perché in Europa è in parte diversa, dettato da 40 anni di disastro, non sto a dirla, ieri ha dato un'indicazione. Salvini vince per quella roba lì, non è soltanto l'ignavia, l'incapacità della sinistra. E anche qui l'insegnamento, chiudo proprio così, forse bisogna metterla sui valori, ha ragione Wright, come ha fatto Corbyn. Non credo che vincerà le elezioni giovedì, però la messa sui valori. Noi siamo quelli per l'uguaglianza, siamo per la pubblicizzazione dei mezzi pubblici, siamo per 4 milioni di case popolari, siamo per i molti e non per i pochi. Quegli altri pensano il contrario, o noi o loro. Non che ci possiamo, vediamo, cioè questo punto, questo elemento sui valori. Poi puoi fare tutti i compromessi, pieno il ragionamento che fa qui sul compromesso di classe, addirittura ci mette i grafici, cioè, perché poi è un americano, quindi deve essere tutto, però voglio dire, puoi fare tutti i compromessi che vuoi, ma deve essere chiaro che la tua triade di identità, valori e interessi è diversa da quella di un fascista, perché se no non funziona. Se no non funziona, tu devi essere quella roba lì, e quella roba lì devi dimostrare che è possibile in un quadro di disastro. Chiudo veramente con questo. Quindi uno di sinistra deve porre al centro la situazione catastrofica, per esempio del livello ambientale, ma non può fermarsi lì, perché se si evidenzia solo la catastrofe vincono i fascisti. Se io sono sull'orlo dell'abisso, vado a casa mia, metto i muri, compro un Kalashnikov e mi difendo da quelli che verranno a spararmi. Cioè non c'è dimensione possibile per sortire insieme se la catastrofe è data. Quindi chiudo così, c'è un elemento positivo, di visione positiva dato per di base, perché altrimenti non funziona la solidarietà se non c'è questo elemento. Però Rai dice questa roba qui c'è perché la gente resiste al capitalismo, non si adatta al fatto per rispondere alla questione del consenso, non si adatta. E quindi questa cosa qui c'è. Tutte le critiche che ha fatto lui sono in parte anche giuste, sono da discutere, lo Stato-nazione, sai, gli USA, la Russia e la Cina sono stati-nazione, non contano più oggi, cioè
Certo.
contano,
No,
e come, per dire, no, no, certo, però per esempio non è proprio così, cioè, aveva ragione Toni Negri, lo
sì, però in America,
Stato-nazione. Beh, tutto che
Era
vuoi,
quello che lì mi
però per
ricordo.
esempio dire che lo Stato-nazione non conta più, secondo me oggi, insomma, sì, è perché l'Europa non conta più, ma non è lo Stato-nazione, è l'Europa che non conta, anche se poi non è proprio vero neanche in Europa, perché l'Europa è così messa perché conta lo Stato-nazione tedesco, non che non conta, cioè nel senso che la Germania decide per i suoi interessi. Vabbè, comunque. Sono giusti, però sono ottimi elementi di discussione sul marxismo, li possiamo vedere in una discussione. Parlato troppo, mi fermo. Grazie.
Grazie.
Secondo me, comprate.